Ave Maria, cari amici, un saluto a voi tutti. Eccoci qui insieme nell'angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Questa settimana, cari amici, profitteremo di un passo del Vangelo che abbiamo appena ascoltato nelle sante messe di questa settimana, diciamo da qualche settimana in qua, per fare qualche meditazione, per fare qualche riflessione spirituale. Logicamente, come dico anche sempre, quello che diremo insieme, o per meglio dire, insomma, quello che cercheremo di fare uscire, ecco, da questa nostra meditazione, non è appannaggio soltanto dei devoti della Madonna, dei consacrati al cuore immacolato di Maria, dei militi dell'Immacolata, come sentite nella sigla di questa trasmissione. È qualcosa che vale per noi tutti cristiani, cattolici, battezzati e dirò di più, per tutti quelli che respirano, per tutti quelli che vivono, per tutti gli uomini. Difatti, che cosa andremo a considerare? Beh, partiamo innanzitutto dalle cose che forse conviene ripetere, no? Sapete, c'è questo proverbio, repetita iuvant, ecco. Però per chi fa un cammino spirituale veramente repetita iuvant, veramente ripetere le cose fa bene, non soltanto con la preghiera, tipo la preghiera del rosario, no? Che si ripete, ma ripete ogni volta che ripetiamo, diamo gloria a Dio. E che cosa ci dobbiamo ripetere spesso, cari amici? Ci dobbiamo ripetere una domanda fondamentale. Ma qual è lo scopo della vita? Qual è lo scopo della nostra vita? Ora siamo bianchi, neri, gialli, marroni, quello che volete voi. Siamo europei, siamo africani, siamo qualsiasi nazione. Qual è lo scopo della nostra vita? Perché esistiamo? Perché esistiamo? Noi esistiamo, vedete, per tre motivi. Per glorificare Dio, per salvare la nostra anima, per la salvezza dell'anima del nostro prossimo. Tutto qua. Tutto qua. Ma chi ce l'ha detto questo? Innanzitutto ce l'ha detto nostro Signore Gesù Cristo. Ma poi possiamo ricordarci le parole di tutti i santi, cominciando da San Pietro, no? Che dice: conseguire lo scopo, il fine della vostra vita, la salvezza dell'anima, per esempio, dice. San Paolo parla spessissimo della glorificazione di Dio, tutto a gloria di Dio. Ma tutti i santi dicono questo e hanno fatto questo, cioè hanno vissuto cercando di glorificare Dio per quanto era nelle loro possibilità. Con la preghiera, con la preghiera. Con l'opera, con l'opera. Con l'apostolato, con l'apostolato. Con la predicazione, con la predicazione. Con la mediazione, con la mediazione. Salvando i corpi, i medici, salvando i corpi, salvando le anime, tutto a gloria di Dio. Quindi, scopo della nostra vita, salvare, glorificare Dio, salvare la nostra anima, conseguire cioè la meta della nostra vita, che è la salvezza dell'anima, la salvezza del nostro prossimo. Tre cose. Ora, mentre sappiamo da tanti brani del Vangelo, anche dell'Antico Testamento, che la gloria di Dio è il fine più alto e più autentico che possiamo dare alla nostra vita, quando si tratta di salvare le nostre anime, possiamo andare appunto a rispolverare delle frasi evangeliche che, come vi dicevo, abbiamo appena siamo nell'anno B, sapete, no? Quindi si legge soprattutto il Vangelo di San Marco. Qui trovate proprio all'inizio queste cose, cioè Gesù comincia a predicare nella terra di Palestina e diceva, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Ecco, proprio qui, in questo convertitevi e credete al Vangelo, ma soprattutto il regno di Dio è vicino. Ma che cosa vuol dire il regno di Dio è vicino? La gloria di Dio. Ecco, quindi il regno di Dio coincide con la gloria di Dio. Questa è la spiegazione che ne danno tutti gli esegeti, la Chiesa soprattutto, no? Che ci spiega il senso delle parole del Vangelo. Quindi, regno di Dio significa è arrivato il tempo di glorificare Dio, più degli altri tempi, diciamo. Naturalmente, leggendo qualche pezzettino più avanti, noi ci troviamo davanti ad una cosa che veramente oggi vorremmo esaminare nel dettaglio, no? Sempre per il nostro progresso spirituale. Testualmente, no? Vi leggo il Vangelo di San Marco all'inizio, al capitolo 1 e al versetto 16. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano le reti in mare, infatti erano pescatori. Disse loro Gesù: seguitemi e vi farò diventare pescatori di uomini. Prontamente essi, lasciate le reti, lo seguirono. Quattro parole, no, del Vangelo di San Marco. Però è curiosa questa scena, no? Gesù cammina, potremmo dire quasi passeggia, lungo le rive del lago di Genezaret, chiamato anche il mare di Galilea, e vede due pescatori che stavano rassettando le reti. Adesso qualcuno, e io qui vi dico subito chi è, che dà anche un po' autorità, no, alle cose che io vi sto dicendo. Don Dolindo Ruotolo. Don Dolindo Ruotolo come commenta questa pericope evangelica? Facendo innanzitutto delle osservazioni. Tanto per iniziare, Simone e suo fratello Andrea stavano rassettando le reti, Giacomo e Giovanni, insieme col padre, coi garzoni rassettavano pure loro le reti. Allora, che cosa deduce Don Dolindo? Questo lo diciamo incidentalmente, perché è un'informazione al contorno di quello che vogliamo cogliere. Beh, sembrerebbe che fossero più in arnese, più benestanti chi Giacomo e Giovanni, che avevano alle loro dipendenze, possiamo dire, dei garzoni che li aiutavano. Si potrebbe pensare questo. E poi anche Simone, cioè Pietro, e suo fratello Andrea, invece, che personalmente facevano questo lavoro. Insomma, comunque erano quattro pescatori. Ma la cosa che ci sorprende di più, e che ha sorpreso naturalmente anche coloro che hanno spiegato questa parola evangelica, che a un certo punto Gesù si ferma e disse a questi due pescatori: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. Pescatori di uomini. Ecco, qui è il centro delle nostre osservazioni. Che vuol dire pescatori di uomini? È una scenetta, se volete, quasi, come dire, non ha una solennità particolare, no? Gesù passa vicino a questi pescatori, li chiama, ci parla, evidentemente, e a un certo punto gli dice: vi farò diventare pescatori di uomini. Ma sai, quando si parla tra persone, no? Tu dici, che fai? Ah, beh, io sì, io sono impiegato. Beh. E beh, dice, guarda, vuoi essere impiegato in qualche altra cosa? No, è un, ecco, è colloquiale, è una frase discorsiva, eh? Come si dice, un colloquio che non è formalizzato, non è una predica, quella che fa Gesù a questi uomini. No, passa là e dice, ah, siete pescatori, benissimo. Venite appresso a me, vi farò diventare pescatore di uomini. Sembra quasi una battuta, no? Si dice così. Sembra quasi una battuta. Però, se ci riflettiamo attentamente, queste parole ci suonano come qualcosa di misterioso. Innanzitutto perché li pronuncia Gesù. Non è una chiacchierata tra amici al bar, no? Sì, è colloquiale, il tono è colloquiale, diremmo quasi amichevole, no? Familiare, però Gesù parla e dice, non è che è un datore di lavoro qualunque, no? Dice, seguitemi, farò diventare pescatori di uomini. Allora, guardate, è chiaramente un'immagine, no? Gli uomini, no? Non si pescano, no? Nel mare ci sono i pesci, no? Quindi... Però che voleva dire Gesù a questi due, che poi diventeranno quattro, suoi primi discepoli, che poi diventeranno apostoli? Vi farò diventare, e c'è da credergli, pescatori di uomini. Allora, sfogliamo le spiegazioni che sono state date di queste parole, che qualcuno ha definito delle parole arcane, no? Delle parole non misteriose, ma arcane nel senso che dopo un po' che ci pensi, capisci che sta avvenendo qualcosa di profondo, no? Tant'è vero che questi quattro cambiano vita, no? Hai detto niente, no? Dopo questa parola dice appunto il Vangelo di San Marco che prontamente lasciate le reti, lo seguirono e hanno cambiato vita, hanno cambiato mestiere, hanno cambiato tutto della loro. Allora, Don Dolindo comincia a fare delle considerazioni, precisamente ve ne voglio riferire quattro che mi sembrano le più profonde, le più didattiche per noi, no? Che ci insegnano tante cose. La prima è questa qua. Don Dolindo osserva che là per là questi pescatori non hanno proprio compreso che cosa voleva dire Gesù, no? A mo' di battuta, però hanno. Non è che proprio hanno capito il senso, ma hanno compreso che era per loro arrivata una grazia. E qui possiamo essere d'accordo, perché in una frazione di secondo forse è difficile capire la profondità della parola di Gesù, che ogni parola di Gesù pesa una tonnellata, no? Però certamente questi, siccome hanno lasciato subito dopo tutto, prontamente, no? Quindi in una frazione di secondo, pensate un po', in una frazione di secondo, lasciarono prontamente le reti e lo seguirono. Hanno avuto una grazia, lo sentono più che lo capiscono, sentono che hanno ricevuto un bene, una grazia, una vocazione. È bellissimo questo, guardate. Quindi è vero che la conversione nostra, di tutti noi, dura forse quanto tutta la vita, però è pure vero che questa conversione si accende in una frazione di secondo. Cioè questa metanoia, questo cambiamento di pensiero, questo cambiamento, questo entrare in crisis, come dicono i greci, è una discontinuità, una frazione di secondo. Gli ingegneri dicono un gradino unitario, no? Tac, prima era zero, dopo una frazione di secondo vale uno. Quindi, in una frazione di secondo, gli apostoli, Simone e Andrea capiscono che hanno ricevuto una grazia, mollano tutto e lo seguono. E poi, come spiegare questa parola arcana? Che in effetti l'abbiamo sentita alla messa, no? Qualche tempo fa. Per esempio, nella domenica intorno al 21 di gennaio scorso, c'era questa roba qua. Allora, se loro pensano che erano pescatori di pesci e Gesù invece gli dice basta pescare pesci, tra altre cose, vi ricordate poi ci furono le varie pesche miracolose, no? Soprattutto addirittura dopo che Gesù era morto, era risorto, appare ai suoi. E questi erano tornati a pescare pesci, no? Gesù, e non avevo preso niente, non avevo preso niente. Allora Gesù gli appare, chi se ne accorge è soltanto Giovanni, il discepolo che Gesù amava più di tutti quanti gli altri, e insomma gettano le reti dove non avevano preso niente e prendono un sacco di pesci. La stessa cosa avviene all'inizio della loro vocazione, perché insomma, se il problema era quello dei pesci, cioè quello di guadagnare abbastanza soldi per mandare avanti la famiglia, per sfamare moglie e figli, ecco, Gesù dice: non vi preoccupate, insomma, infatti, in una delle pesche miracolose pescare una quantità di pesci talmente grande che non bastavano due barche che a momenti affondavano, vi ricordate? Cioè, insomma, è come se il Signore ha detto, guardate, lasciate perdere le cose di qua giù. Cercate le cose di lassù, perché il resto io ve lo do in abbondanza. Quindi, con queste pesche miracolose, San Pietro, quindi Simone, Andrea, hanno sfamato le famiglie per mesi, per non dire, non so, hanno guadagnato una cifra favolosa. Ma quando loro pensano che devono pescare uomini, in che senso? Cioè, cerchiamo di venire fuori come si dice, dall'analogia, dal simbolismo, dalla metafora, per meglio dire, no? Che significa pescatore di uomini? Don Dolindo spiega molto bene. Gesù gli dava un compito nuovo. Dovevano cercare, anzi, dovevano pescare gli uomini, non i pesci, sottraendoli alla morte e donandoli a Dio come frutti di amore. Allora, il pescatore che fa? Pesca il pesce nella rete e poi lo mette nella barca. Che fa il pesce? Muore. E poi dopo è un frutto del mare che viene consumato, che viene mangiato, che viene arrostito. Allora, dice Don Dolindo, Gesù dicendogli vi farò diventare pescatori di uomini, gli dice dovete sottrarre gli uomini dal mare del peccato, sottrarli alla morte dell'anima, e darli a Dio. Questo è il senso profondo di questa parola, arcano. Pescatori di uomini, li dovete sottrarre alla morte dell'anima, quindi farli entrare nella vita di grazia e donarli a Dio come frutti di amore di Dio, come frutti dello Spirito Santo. Questa è una bellissima intuizione di Don Dolidde, una spiegazione assolutamente corretta, perché in questa maniera noi vediamo la prospettiva spirituale di queste parole, che hanno appunto un senso metaforico, pescatori di uomini. Dovevano tirare fuori dal mare del peccato gli uomini, farli morire alla vecchia natura, così come i pesci muoiono, anche gli uomini devono morire, ma non morire lasciandoci la pelle, no? Ma morire all'uomo vecchio, dice San Paolo, che è stato seppellito, no, con Cristo, con il battesimo, no? Il battesimo, ecco, proprio la parola battesimo significa più che immersione. Significa proprio, potremmo dire, cioè come una sorta di essere seppelliti, no? Più che, sì, c'è l'immersione nell'acqua che è il sacramentum, quindi c'è proprio fisicamente, no? C'è l'immersione, il bambino quando viene battezzato viene immerso nell'acqua del fonte battesimale. E questa è la parte il sacramentum, la parte visibile, tangibile del sacramento è proprio l'acqua, no? L'acqua del battesimo. Ma battesimo ha un'accezione più ampia, cioè significa proprio sepolti, cioè come dire, morti a una vecchia vita, nati a una nuova vita, nati a una nuova vita. In pratica è come se il Signore avesse detto: guardate, voi dovete tirare fuori dal mare del peccato, i vostri fratelli moriranno alla vecchia natura che avevano e vivranno nella grazia. Guardate, questa è una cosa bellissima. Due parole ha detto il Signore, no? Vi farò diventare pescatori di uomini. Così ha dato il compito a questi che aveva appena conosciuto, a questi uomini, gli dà una missione, che è il terzo punto dello scopo della nostra vita. Vi ricordate? Abbiamo detto che il terzo punto che noi vediamo come scopo della vita è la salvezza del nostro prossimo. Quindi Gesù gli ha detto praticamente: se mi seguite, insomma, voi acquisirete una finalità, uno scopo altissimo. In pratica è una proposta all'apostolato, una proposta, diremmo, alla santificazione proprio perfetta, no? Perché non solo glorificate Dio, non solo salverete le vostre anime, innanzitutto seguendomi, ma salverete anche il prossimo, aiuterete cioè il prossimo a salvare la sua anima. È una chiamata non solo a essere apostoli, ma a diventare santi. Insomma, è come se Gesù avesse detto: venite appresso a me e diventerete perfetti cristiani. Ecco, sempre andando al commento di Don Dolindo, prima della nostra piccola interruzione, c'è da dire qual è poi questo quarto punto, che questa chiamata che Gesù fa a San Pietro, primo Papa diventerà, è il programma di vita di tutta la Chiesa, di noi tutti, cari amici. Quindi da questo momento, no, T uguale 0, diciamo, per ogni istante, T maggiore di 0, la Chiesa ha questa funzione, questo compito, questa missione che gli viene affidata da Gesù, cioè salvare gli uomini, diventare pescatori di uomini. E difatti poi alla fine del Vangelo di San Marco, che dice il Signore? Guardate, portate il Vangelo in tutte le zone del mondo e io sarò con voi fino alla fine del tempo, dice in uno dei Vangeli. Quindi praticamente questa è la stessa missione non solo dei primi discepoli, apostoli, seguaci di Gesù, quelli che l'hanno visto soffrire, l'hanno visto morire, l'hanno visto, non l'hanno proprio visto, ma l'hanno visto risorgere, quelli che hanno visto la tomba vuota, quelli che hanno avuto la conferma, come dice San Giovanni, che loro avevano toccato, sentito, potremmo dire contemplato, come dice appunto San Giovanni, la vita che era diventata visibile, il verbo di Dio che si era incarnato. Bene, adesso facciamo un piccolo stacco musicale, cari amici, e poi riprendiamo questo discorso che vale anche per noi. Ecco, Ave Maria.
Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos.
Ave Maria, cari amici, siamo di nuovo tornati in diretta. Abbiamo chiuso questa prima parte della nostra trasmissione di questa settimana riflettendo su questa parola metaforica, questa parola arcana che Gesù dice a San Pietro e a Sant'Andrea: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. Che cosa avrà voluto mai dire il Signore con questa parola, pescatore di uomini? Il significato, vedete, è talmente profondo che traborda, travalica la chiamata di San Pietro e di Sant'Andrea. Perché pescatore di uomini abbiamo sentito. Significa quattro cose. Prima di tutto che chi ha sentito queste parole, quindi San Pietro e Sant'Andrea, hanno ricevuto una grazia. La seconda cosa è che dovevano smettere di diventare pescatori di pesci, ma dovevano pescare gli uomini, nel senso di sottrarli alla morte dell'anima e donarli a Dio come frutti di amore, un po' in analogia con quello che succede con i pesci, no? Li si sottrae dal mare e li si dona come frutti del mare, no? Terza cosa. Proprio questo, cioè attraverso che cosa? Attraverso la predicazione, attraverso l'apostolato, attraverso, diciamo di più, la mediazione, loro dovevano tirare fuori gli uomini, il prossimo, dal mare del peccato, farli morire alla vecchia natura di peccato e farli vivere nella grazia. Quarta cosa, questo è il programma di vita non soltanto di San Pietro e di Sant'Andrea, ma di tutta la Chiesa da quel momento in poi. Vedete che cosa è grandiosa, per cui ci siamo in mezzo pure noi. Noi siamo parte del corpo mistico di Nostro Signore, facciamo parte della Chiesa e quindi siamo anche noi pescatori di uomini. Non basta che salviamo la nostra anima servendo Dio, glorificandolo in tante maniere, con la preghiera, con la meditazione, con i sacrifici, con la penitenza, ma abbiamo anche questo, siamo investiti, ecco, di questo onore, di quest'onere, di preoccuparci della salvezza del nostro prossimo, cioè diventare anche noi pescatori di uomini. Ora, un fatto molto importante che accennavo proprio qualche minuto fa, in quel momento, possiamo dire, con la chiamata di San Pietro e di Sant'Andrea, c'è stata una conversione di vita, no? Cioè, in una frazione di secondo loro hanno smesso di essere pescatori di pesci e sono diventati pescatori di uomini. Questa conversione in latino, anzi forse come hanno notato altri esegeti, questo convertitevi, che sentiamo anche in altre parti della Sacra Scrittura, in latino sta tradotto con la parola penitemini, penitemini, cioè fate penitenza. Vi ricordate anche, per esempio, Giona, no? Il libro di Giona, quando il Signore manda a Giona a pescare quelli della città di Ninive, no? E quando il Signore ingaggiò, oggi si dice così, no? Quali sono le regole di ingaggio? Oh, no, si dice così oggi, no? Quali sono le regole di ingaggio di Giona? Le regole di ingaggio di Giona sono che lui doveva andare a Ninive, lui che sicuramente era scappato perché non lo voleva fare, si era nascosto insomma, nella stiva di una nave, poi questa nave stava per affondare. Meraviglioso anche questa parte della Sacra Scrittura, libro di Giona, al capitolo 3, quindi versetto 4, voi trovate che Giona, tra la regola di ingaggio, cioè che doveva dire ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Ha detto niente, no? E Giona poi, dopo lo fece volentieri, ecco, andò e disse ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Quindi era una, se non vi convertirete, in pratica, ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutto. Che bell'esempio quello degli abitanti di Ninive, cominciando dal re, che si convertivano, ma qui la parola è proprio iniziarono a fare penitenza. Cioè iniziarono, come dice anche poi a Fatima, no? Si dice, l'angelo dice penitenza, 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 significa che basta con la vita di peccato, convertitevi. Fate penitenza, anzi, in alcune parti del Vangelo proprio Nostro Signore dice Ma è incredibile questo. Sono quasi sinonimi. Cioè, conversione e penitenza sono quasi sinonimi. Perché praticamente il Signore dice, in qualche altro posto del Vangelo, dice, in questa maniera loro non si pentono per non credere, insomma, qualcosa del genere, dice il Signore. Cioè, in altri termini, antepone la penitenza alla fede addirittura. Cioè, tu vuoi avere la fede e ti devi prima pentire dei tuoi peccati. Sembra, per noi, vedete, per una logica umana è il contrario. No, io credo in Dio, quindi mi converto. E il Signore, come al solito, capovolge tutte le nostre categorie umane, no? Perché i suoi pensieri sovrastano i nostri pensieri. La mente di Dio è lontana dalla nostra, quanto dista l'Oriente dall'Occidente. Quindi Gesù dice: prima pentitevi e poi crederete, insomma. Ma proprio questo si osservava. Ma penitenza, che cos'è questa penitenza? Anche qui è una, in questo senso, no? Quindi convertitevi, che in latino sta tradotto penitemini, cioè fate penitenza. Anche qui sembra una parola un po' arcana, no? Però la penitenza, anche qui, Don Dolindo spiega molto bene. Che cosa si deve intendere? Si deve intendere come avere una virtù. Una virtù, quindi la penitenza diventa una virtù. Una virtù che vi leggo testualmente, perché è importante proprio essere precisi. Ecco qua. La penitenza, dice Don Dolindo, era il rinnovamento interiore nel rammarico di aver peccato, nel desiderio di riparare le proprie colpe e nell'imposizione e nell'accettazione liberamente fatta di opere penose in riparazione dei peccati. Allora guardate, parola chiave, penitenza, una virtù innanzitutto, una virtù che ci fa detestare il peccato che abbiamo commesso, ci fa desiderare di riparare le nostre colpe e accettare liberamente proprio quella che chiamiamo la penitenza, cioè un'opera penosa di riparazione. Virtù, rinnovamento, desiderio di riparare, accettare liberamente opere penose. Questa è la penitenza. E se ci fate caso, cari amici, anche per tutti noi, se sfogliamo le pagine della nostra vita andando a ritroso nel nostro passato, ci accorgiamo che poi è questo. Cioè, quando uno dice, spesso si sente, no? Mi sono convertito. Ecco, premesso che la conversione bisogna vedere se è vera e soprattutto non è un qualcosa che si esaurisce tutta la conversione, no? In un attimo, ma ci vuole addirittura una vita. Però la conversione come deve iniziare? Deve iniziare proprio con questa virtù. Detestare il peccato, il male che abbiamo fatto e riparare, accettando quello che c'è da pagare. Insomma, potremmo dire, riassumendo molto strettamente questo concetto, che penitenza coincide con le fasi del sacramento della riconciliazione, del sacramento della penitenza, cioè riconoscere i propri peccati, detestarli, pentirsi, proporre di non farli più, riparare al male che si è commesso. Si è andato a vedere. Poi, appunto, alla fine, no, il sacerdote ci dà una penitenza, ma non si usa tanto, no? Tant'è vero che qualche volta capita di chiedere, no? Dice, padre, ma non mi date niente come penitenza. E in genere, sapete che fa il sacerdote? Spesso sorride a questa richiesta e dice, sì, di tre Ave Marie, ecco. Ma dietro ci sta un fatto importantissimo. Se non assolviamo a tutte queste cinque caratteristiche, no, del sacramento della riconciliazione, la nostra confessione non vale. Cioè non diamo modo allo Spirito Santo di operare la nostra riconciliazione. Perché questo, vedete, qualcosa di profondo, veramente, cioè di importante per noi capirlo. Nessuna conversione può iniziare senza una riconciliazione, senza una penitenza. Quindi non sono esattamente sinonimi, però un fatto è certo. Potremmo dire che nella penitenza c'è quell'istante iniziale in cui si taglia col passato e si inizia una vita nuova. E se il sacramento è stato efficace, ricominciamo una vita di grazia, casomai l'avessimo perduta. Quindi, proprio per questo, il battesimo e la riconciliazione sono chiamati sacramenti dei morti. Non perché si danno ai morti, no, perché sia il battesimo che la riconciliazione si danno ai vivi, no? Il bambino, speriamo bambino, viene battezzato. Il battesimo sacramentale, il penitente, noi andiamo davanti al sacerdote nel confessionale, ma manco questi esistono più, o è raro trovarli, e moriamo alla vecchia vita, ricominciamo una nuova vita. Anzi, una cosa molto importante c'è da dire, che Dio non voglia, no? Ma se qualcuno di noi si presenta al confessionale in stato di peccato mortale, non ha più in sé la grazia, cioè non c'è più la Santissima Trinità nell'anima. Pensate un po'. Sei morto, ecco perché si chiama sacramento dei morti. L'anima è morta. Cioè, ma io vivo, eh sì, vivi perché respiri, nel senso vivi biologicamente, ma la tua anima, il tuo spirito è morto, sei un cadavere. Ecco che molti di quelli che vivono nel peccato mortale non se ne rendono più conto, sono degli zombie, no? Si chiamano così gli zombie che fanno vedere in qualche film, morti viventi, cioè nel peccato mortale noi siamo degli zombie, cioè siamo dei morti che camminano, ecco, con buona pace dei film dell'orrore. Ecco. Quindi, quando ci presentiamo, Dio non voglia, ripeto, perché è meglio morire che fare un peccato mortale, cioè con convinzione fare del male. Noi abbiamo perduto non solo la vita dell'anima, ma tutti i frutti delle opere buone che abbiamo fatto. Immaginatevi questo. È come se gli zombie, intendo dire proprio quelli dei film, che conviene non vedere comunque, gli zombie sono degli straccioni, cioè che vengono fuori dalle tombe come degli straccioni. Cioè tu non hai più niente, tu non sei più ricco di opere buone. Sei uno zombo, cioè tu tutti i frutti delle opere buone che hai fatto li hai perduti. Immaginate a non avere più niente, neanche un euro in tasca. Dopo essere stati assolti con la vita di grazia, riconquistiamo Dio che ritorna in noi, riacquistiamo quindi la sua amicizia, condividiamo la sua vita, riotteniamo la grazia del sacramento, la grazia santificante, e otteniamo la restituzione di tutti i meriti che avevamo perduti con le nostre buone opere. Allora, guardate che profondità e che meravigliosità hanno tutte queste cose. Quando noi usciamo dal confessionale, siamo ricchi. Quando ci entriamo, siamo poveri, straccioni, diseredati, ripudiati da Dio, se siamo in peccato mortale. E se non siamo in peccato mortale, diventiamo più ricchi, più belli, più in grazia rispetto a quanto non eravamo prima del sacramento della riconciliazione. Allora, cari amici, ricordiamoci queste parole: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. Siamo tutti diventati pescatori di uomini. Io vi ringrazio e vi rimando alla settimana prossima. Ave Maria.